Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, benvenuti alla nostra trasmissione nella casa di Nazareth dal Radio Buon Consiglio che porta l'Immacolata nelle vostre case, nei vostri cuori. Stiamo leggendo l'esortazione apostolica post-sinodale Redemptoris Custos nel centenario della Quamquam Pluries, l'enciclica di Leone XIII, che definì, San Giuseppe, patrono della Chiesa Universale, patrono dei lavoratori, e inserì anche la preghiera, famosa preghiera a te, Beato Giuseppe, nella preghiera del Rosario, come obbligatoria per la recita di ogni santo Rosario. Quindi San Giuseppe, patrono della Chiesa, in questa Chiesa, assediata dalle potenze nemiche, dalle potenze infernali, e oggi purtroppo anche all'interno della Chiesa, come ebbe a dire il Santo Padre Paolo VI, il demonio è entrato nella Chiesa per qualche fessura, un discorso famoso del 1972, in cui si diceva dell'infiltrazione intraecclesiale, delle potenze nemiche. Beh, ci sono sempre state, no? San Giovanni lo dice, e uscirono da noi, ma non erano dei nostri, gli eretici, i primi eretici, gli gnostici, i monarchiani, non so, i Nicolaiti, furono le prime eresie che uscirono dal seno della Chiesa stessa, all'interno della Chiesa. Simonia, Simon Mago si fece battezzare addirittura, però non era di buona intenzione la sua volontà di essere cristiano, perché voleva usare lo Spirito Santo, voleva, siccome era un mago, Simon Mago voleva padroneggiare lo Spirito Santo e quindi arricchirsi per mezzo dello Spirito Santo, fargli fare le cose che voleva lui. Non è che si può manipolare Dio, Chi lo fa pecca gravemente. La simonia, infatti, è questo, no? Ci si arricchisce, sulla scorta, sull'esempio di Simon Mago, vendendo, le cose sacre. Simonia, molti ecclesiastici sono caduti in questo peccato, no? Io ti vendo una cosa che non è mia, perché è di Dio, no? E però ci guadagno io. Questa è una furbizia, veramente diabolica, no? Sempre intramondana, perché io uso delle cose sacre per, diciamo, per stare bene in questo mondo. Ma Gesù non è che ci ha insegnato questo. Il mio regno non è di questo mondo. Sì, c'è buona cosa è aspirare alle cariche più alte. Però se tu lo fai solo per un motivo umano di progresso sociale, tu stai offendendo Dio, perché Dio non ti vuole così, no? Non ti vuole re di questa terra, re di questo mondo, ti vuole re del regno dei cieli, quindi come era lui, infatti davanti a Pilato. Lui dice, se io fossi re, come pensi tu, io non avrei avuto problemi a chiedere al Padre mio 12 legioni di angeli che mi avrebbero scortato, ma il mio regno non è di qua giù, no? Potrei distruggere tutto, sì, potrei anche farti fuori, insomma, glielo dici chiaramente a Pilato. Pilato ebbe molta paura, no? Perché notava l'autorità di Gesù, la certezza di quello che diceva, non era un fanfarone, un povero bislacco, dice, ma questo re, poveraccio, sta tutto coperto di sangue, flagellato, è distrutto dai suoi nemici e pretende di essere. Ma quando parlava Gesù, diceva le cose vere e tutti lo sapevano, e anche Pilato lo sa. Quando dice: io potrei subito chiamare 12 legioni qua e farti fuori, io non ci metto niente, però io non faccio questo perché il mio regno non è di qua giù. Quindi non pretendo cariche umane, pretendo onore umano, no? Gloria mondana, non pretendo, come hanno fatto i Maccabei, la gloria, di questo mondo, della salvezza del popolo. Ma certo, quella era una guerra anche giusta, quella dei Maccabei, contro l'oppressore ellenista, Antioco Epifane, che voleva imporre costumi contrari a quelli di Israele, a quelli della Bibbia, no? E quindi non voleva, ecco questo, no? Ma ovviamente era una guerra sacra che poi il Signore ha benedetto. Però Gesù, ecco, guarda in una maniera, senza disprezzare ovviamente i Maccabei, guarda a qualcosa di più grande, cioè io voglio la redenzione dell'uomo, di ogni uomo. Il mio regno è universale, comprende tutti gli uomini. Quindi l'unico modo per salvarli, i miei sudditi, per farli entrare nel mio regno, è quello di morire per loro. Certo, Pilato non può capire questa finezza. Capisci che lui è re, ma Gesù neanche gliela dice, insomma, perché ovviamente era ancora troppo distante da questa mensa. E Giuda invece la dice perché loro erano già in grado di capire, ecco, dalle scritture, dal profeta Isaia, soprattutto il profeta Geremia, ma anche dal libro del Pentateuco, in cui si parla di Dio non dei morti, ma dei vivi, dei viventi in eterno, quindi il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, e si capisce che ecco, il regno è assolutamente soprannaturale. E quindi ecco, questo regno deve essere vissuto in maniera soprannaturale. Allora Giuseppe, ecco, Giuseppe si trova in questa prospettiva di vita, si trova in questa prospettiva. Ecco, a Gesù davanti a lui, che è il re del cielo e della terra, e sa che questo regno si compirà nell'umiltà del presepe, nell'umiltà della croce, nell'umiltà del lavoro assiduo e serio per il regno dei cieli. Quindi, ecco, Gesù invita all'interiorità. Gesù invita alla contemplazione del regno, non un regno terreno, un regno umano, non alla difesa di Approdi, alla difesa di Masada, ecco l'ultimo estremo tentativo, no? Di rivendicare la propria indipendenza. Gli ebrei lo fecero a Masada, no? Dove furono sterminati, anzi si sterminarono da soli, siccome non possiamo ottenere il regno terreno, che è l'unica cosa che vogliamo, perché quello volevano, no? Ce l'ha promesso Abramo, ce l'ha promesso Isacco, ce l'hanno promesso i patriarchi, quindi noi dobbiamo o averlo questo regno oppure morire. Veramente un suicidio fu Masada, no? Perché non avevano compreso la buona novella del regno dei cieli. Per loro il regno dei cieli non c'è, non c'era, insomma, secondo questi di Masada, poi secondo illuminati ebrei come Gamaliele, appunto, no? Come Nicodemo, come Giuseppe d'Arimatea, come Paolo. Paolo ha capito, era un giudeo Paolo, un giudeo fiero, fervente, giudeo che era attaccato alle tradizioni dei padri, quindi voleva la terra di Israele libera, la grande Israele. Quella che va dal Nilo fino al Tigre e l'Eufrate, quella che vogliono oggi, un po' ancora i giudei di oggi, no? Giudei, insomma, non sono proprio giudei perché magari vengono da stirpi, insomma, mogol, turco-mongole, no? Del centro Europa, insomma, non sono veramente dei semiti. Gli ebrei moderni, quelli sionisti, soprattutto i Khazari, no? Che hanno fondato il sionismo. Però insomma si rifanno a questa concezione biblica che è molto terrena, però senza appunto un'interpretazione allegorica, spirituale, che hanno dato solamente i padri della Chiesa. Oddio, l'hanno dato anche alcuni giudei, per esempio Filone d'Alessandria, che vive ad Alessandria, lui non ci tiene più al ritorno in Palestina, perché per lui la terra vera è quella interiore, appunto il regno dei cieli, no? La mia patria è il tesoro nascosto nel campo, come dice Gesù, no? Quindi c'è un avvicinamento, ecco, di alcune correnti giudaiche, anche gli Esseni erano giudei, ma vivevano fuori della terra di Israele, vivevano in un luogo, in alcune alture, alcune grotte, che insomma non erano propriamente parte del territorio giudaico. Quindi, ecco, non si rifacevano a questa concezione così terrena, diciamo mondana dell'ebraismo, no? Non lo vedevano. Ecco. Oggi si vuole ebraizzare il cristianesimo, togliergli la sua parte spirituale, pur di avvicinarlo all'ebraismo. Ma gli ebrei non è che vogliono sapere tanto dei cristiani, non hanno mai voluto sapere, almeno quelli più fedeli al verbo, diciamo, dottrinale, ecco, tradizionale, no? E quindi è una specie di ecumenismo a senso unico. Gesù c'ha uno stacco, no? C'è qualcosa che si conforma alla tradizione, però la reinterpreta in una maniera tutta nuova, tutta spirituale, tutta interiore, è quella che vive San Giuseppe, no? Ecco, San Giuseppe vive non legato alla terra. Giuseppe era della stirpe di Davide, no? Quindi avrebbe potuto rivendicare il regno, ecco, ma io sono della stirpe di Davide. Quindi per Davide la cosa essenziale è il grande regno, il regno di Davide. La stella di Davide, tuttora campeggia sulla bandiera israeliana, la stella di Davide, 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 ma sì, Davide, figura di Gesù che è un re universale, ma è più grande ancora di Davide, non è una ripetizione di Davide, ma è un'evoluzione, una grande evoluzione di Davide. E Giuseppe, in fondo, nella sua umiltà vive questo, no? Vive già questa dimensione interiore del regno, solo interiore, no, non esterno. Perché esternamente non lotta per le istituzioni, Giuseppe, no? Anzi, le istituzioni sembra quasi che le trascurano, perché invece di ripudiare la Madonna, come era giusto, secondo le istituzioni, fa una cosa che evolve le istituzioni, cioè non decise di ripudiarle in segreto. Già qui, anche quando non conosce il mistero di Cristo, non è illuminato, oppure è illuminato, ma ancora non ha la forza di seguirlo. Che cosa fa? Fa una scelta che è contraria alle istituzioni proprie, ecco, di Israele. Quindi si pone in un atteggiamento anti-istituzionale, no? Nel senso che le trascura o le disprezza, però le evolve, cioè in una interpretazione nuova, che è già spirituale, che è già soprannaturale, che è già evangelica, no? Che è molto evangelica. La testimonianza apostolica non ha trascurato la narrazione della nascita di Gesù, della circoncisione, della presentazione al Tempio, della fuga in Egitto e della vita nascosta a Nazaret a motivo del mistero di grazia. Cioè il regno dei cieli per Giuseppe è la nascita di Gesù, non è il regno di Israele. È la circoncisione di Gesù che è segno della sua passione. Diciamo, la predica di Simeone, luce per illuminare le genti, che un vecchio israelita dica: questo è per tutte le genti. Le genti erano i pagani, su via, non erano gli ebrei. Le genti, le gentes, i gentili, come li chiama Paolo, i gentili, erano i non ebrei. Quindi Simeone dice una cosa che proprio spiazza completamente l'ebraismo ordinario davanti a Gesù. Giuseppe vive questo, no? Giuseppe lo sa, e Giuseppe aderisce a questo. Quindi questi momenti di grazia contenuti in gesti salvifici, perché partecipi della stessa sorgente di amore, la divinità di Gesù Cristo. Se questo amore attraverso la sua umanità si irradiava su tutti gli uomini, ne erano certamente beneficiari in primo luogo coloro che la volontà divina aveva collocato nella sua più stretta intimità, Maria sua madre e il padre putativo Giuseppe. Ecco, quindi Giuseppe e Maria sono i veri depositari di questo grande mistero, ecco, dell'acqua viva che sgorga dal Cristo, che non è legata a luoghi, non è legata a templi. Non è legata a motivi di onore. E quindi non è legata a queste cose. Ci fermiamo qui per la nostra prima parte, cari fratelli, riprendiamo tra poco. Ave Maria.
Christus, tu cum in
Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione nella casa di Nazareth. Stiamo parlando dell'interiorità, dell'adesione interiore di Giuseppe al regno dei cieli. Certo, poi c'è anche un aspetto pratico in questo, bisogna evangelizzare, bisogna amare le anime, no? Ecco, però, per questo. Ecco, bisogna aderire più profondamente al Vangelo, ecco, cercare sempre la loro conversione al Signore. Perché l'amore paterno di Giuseppe non poteva non influire sull'amore filiale di Gesù e viceversa. L'amore filiale di Gesù non poteva non influire sull'amore paterno di Giuseppe. Come inoltrarsi nelle profondità di questa singolarissima relazione? Ecco, Gesù e Giuseppe sono una cosa sola, come il padre e il figlio, veramente un'immagine terrena del padre. Gesù lo valuta molto questo, perché l'ha scelto come padre, l'ha accettato, l'ha voluto, l'ha formato come padre. No? Il padre non è padre senza la relazione col figlio, e lui si è fatto figlio per avere un padre. No? Vedete come hanno potuto essere in relazione, qual è la relazione stretta tra padre e figlio? Quella tra padre e figlio, umanamente, che è simbolo, certo, di quella più grande tra la paternità celeste e la paternità e la figliolanza divina. Questo è superiore a tutto, certo, è il rapporto fondamentale che forma ogni altro rapporto. Oggi che si vuole distruggere la famiglia, no? Si è tentato in primo luogo di distruggere la paternità, no? Quando si è creato, insomma, no? L'aborto, la legge sull'aborto, poi l'unica a decidere è la madre, come se il padre non esistesse, no? Ecco, la patria potestà è stata abolita, no? Per il femminismo in genere, anche senza la relazione con i figli. Il femminismo in genere ha distrutto l'autorità paterna, no? L'autorità paterna non ci deve essere, non ci deve essere perché per l'uguaglianza, anzi addirittura la superiorità del sesso femminile, in barba proprio alla Bibbia, che dice l'uguaglianza dei sessi, no? Ecco. E la superiorità del genere femminile rispetto a quello maschile. Oggi non si parla neanche più di genere, perché il genere è qualcosa di classista, quindi non esistono generi, ormai ognuno se ne forma uno che crede più opportuno. Ovviamente in totale contrasto con ciò che dice la Genesi, ciò che dice anche la scienza, perché la scienza a livello scientifico, proprio osservatoriale, fenomenologico, abbiamo due sessi, non ce ne stanno di più, nei mammiferi è così, beh, anche negli altri, anche nei primati si può dire, no? C'è questa divisione binaria, no? No, non è binaria, è plurima, non è la scienza, purtroppo. Non è l'osservazione scientifica, no? Non è l'osservazione, diciamo, sperimentale, riproducibile in laboratorio, non c'è questo, no? E quindi Gesù si innesta sulla natura, ma la natura a sua volta, nella fede, viene da Dio, quindi è immagine di Dio, ciò che c'è in natura è quello che riflette Dio, no? Insomma, riflette il pensiero di Dio, un pensiero superiore. Un pensiero assoluto che diciamo, è prioritario rispetto a tutto ciò che c'è, tutto ciò che esiste. E quindi Giuseppe si inserisce in questo pensiero divino, nella metafisica di Dio, proprio nella vita di Dio. nell'amore di Dio, no? E vive la paternità proprio come la vive il padre, almeno la vive sulla terra. La terra è certamente una sembianza dei beni futuri, è un'apparenza, no? Qui viviamo per immaginem, no? Dice San Paolo, per spectra. Ecco, vediamo. Cioè, siamo solo una brutta copia qui, no? Le cose visibili sono di momento, quelle invisibili sono eterne, perché passa la scena. Questo mondo è come una scenografia, no? È come una maschera, che abbiamo addosso, no? Il velo sarà tolto, però, il velo che è sul volto di Mosè, che poteva vedere Dio e morire, no? E non morire. E quindi si mise un velo sul volto. Questo velo sarà tolto, con la venuta di Gesù. È già tolto, in parte è tolto, perché vediamo le cose come sono, alla luce, della Trinità, alla luce della fede, del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, questa relazione fondamentale che fonda qualsiasi altra relazione che possa esistere, no? Sulla terra e nei cieli. E quindi, alla luce di questa relazione, tutte le altre relazioni si svolgono, e anche quella fondamentale che c'è tra Gesù e Giuseppe, no? Giuseppe è per Gesù, e Gesù è per Giuseppe, come ogni creatura è per Dio, e Dio è per ogni creatura. Però Giuseppe, certamente, ha un posto speciale, quello della paternità, che si è persa purtroppo, e dovremmo ritrovarla se vogliamo la salvezza, perché senza paternità poi non c'è neanche figliolanza, eh? Senza figliolanza non ci sono le persone, senza le persone non c'è la società, il mondo è morto, va a morire senza queste idee. Balzano, veramente, insomma, l'americanismo, sì, ecco, purtroppo questo pensiero così super moderno che vuole cambiare tutto quello che viene dalla natura e dalla scienza pure, no? La scienza dovrebbe adeguarsi un po' a ciò che vede, a non inventarsi le cose che non ci stanno, no? Come fa oggi, no? Come ha fatto con i virus, con i vaccini, insomma, inventando cose che proprio, no? Non stanno né in cielo né in terra, non sono parte della scienza, sono ideologie, no? Ideologia politica, riscaldamento climatico, l'inquinamento, ecco che antropico, insomma, che determina il riscaldamento, ma insomma, sono teorie che non hanno prove scientifiche, no? Sono false, ecco, vengono da grandi gruppi finanziari, economici, che hanno interesse a che queste cose vengano dette, però non hanno base scientifica, no? Perché non hanno base nella natura, ecco. Quindi non vengono da Dio. Ciò che non è nella natura non viene da Dio. E quindi la paternità, ecco, la vive così, ecco, in una maniera perfetta, San Giuseppe. Ecco, se uno vuole un esempio di paternità, deve ricorrere a San Giuseppe, la sua fermezza, la sua decisione, il suo coraggio, anche nello sfidare la morte, sfidare il martirio, ecco, per l'amore di Gesù, però per una relazione intimissima con la creatura che gli è affidata. Le anime più sensibili agli impulsi dell'amore divino vedono ragione in Giuseppe, e il Papa, un luminoso esempio di vita interiore. Inoltre, l'apparente tensione tra la vita attiva e quella contemplativa trova in lui un ideale superamento. È un grande contemplativo perché Giuseppe è in grado di ragionare, in grado di discernere, in grado di accogliere la grazia, non di opporsi, non si oppone mai. Praticamente è come la Madonna. Poi, certo, nell'essenza non è come la Madonna, ma nella pratica sì, perché nella pratica lui fa la volontà di Dio, la fa in toto. E quindi la fa. Con tutto il coraggio, con tutta la forza di cui è capace, di cui può servirsi. E quindi ecco, è sempre a servizio del Signore, la sua interiorità. Le anime più sensibili vedono in Giuseppe un luminoso esempio di vita interiore, l'immagine del Padre, no? Il Padre che vive pienamente la sua vocazione paterna. Inoltre, l'apparente tensione tra vita attiva e contemplativa trova in lui questo superamento. Seguendo la nota di distinzione tra l'amore della verità, capo caritas veritatis, delle esigenze dell'amore, necessitas caritatis, possiamo dire che Giuseppe ha sperimentato sia l'amore della verità, cioè il puro amore di contemplazione della verità divina che radiava dall'umanità di Cristo, sia l'esigenza dell'amore, cioè l'amore altrettanto puro del servizio richiesto dalla tutela e dello sviluppo di quella stessa umanità. Questo numero 27 è molto importante, no? Ci sono due tipi di amore. Amor veritatis, caritas veritatis, e amor non necessitatis, necessitas amoris, cioè necessità pratica di venire incontro all'esigenza dell'amore. Una è teorica, no? Ecco, l'amore devo essere nel vero, però poi la verità mi costringe anche a certe scelte. Se io sono contro l'aborto, non devo abortire. Non è che posso dire sì, sono d'accordo, idealmente come fanno i cattolici di oggi, no? Come fa Biden? Biden dice che è cattolico, però dice sì, io sono cattolico, vabbè, dal punto di vista religioso ci credo che non bisogna abortire, però insomma la legge, la necessità è pratica, qui lo Stato vuole. Democrazia, l'aborto pure al nono mese, va bene, diamo l'aborto al nono mese, che fa? Non c'è problema, non sei cattolico, no? Ti devi dimettere. Come fece Baldovino, Re Baldovino proprio fece così, erano tempi un po' diversi, forse non c'era tutta questa oppressione, anche diciamo militare, bellica, no? Ecco, su quelli che non si conformano alla mens comune, no? Oggi c'è una vera persecuzione anche fisica, insieme a tutti questi attentati nei confronti anche dei capi di Stato, no? Il capo di Stato giapponese, il capo che è stato ucciso, che è quello Fizzo, quello di Slovacchia, adesso è il candidato Trump, no? Tutti che hanno rischiato. Chi è morto proprio è il capo di Stato giapponese, che è, insomma, la scampata bella per un pelo, proprio veramente. Poteva morire. Non sono morto. Comunque, serpeggia, questa violenza verso chi, si oppone a una mentalità comune che è peccaminosa, no? Che è veramente altamente dissacrante della famiglia, della cultura, della verità scientifica, no? Chi dice qualcosa di vero subito viene addirittura sparato, no? Anche solo perché dice qualcosa di vero, magari non dice tutto, però dice qualcosa. Vediamo se Gesù come possa essere accolto, lui che è la verità integrale, la verità assoluta sull'uomo, la verità per sempre, eterna, universale, senza fine sull'uomo, certamente sarà, ecco, messo da parte oggi. Va bene, dobbiamo adattarci anche a questo. La vittoria sarà sempre del Signore. Sappiamo che Lui conduce i tempi e i momenti. Se non sono adesso i tempi e i momenti, saranno altrove, saranno più avanti. Però dobbiamo sempre credere e vivere in questa dimensione di fede. Come ha vissuto Giuseppe? Giuseppe cosa ha visto del regno dei cieli? Non ha visto niente sulla terra. Sì, ha visto la grandezza della nascita, ha visto la grandezza delle profezie, la circoncisione, la potenza di Dio che l'ha accompagnato nell'esilio, insieme alla Madonna, ecco, visto che forse i primi segni di Gesù, miracolosi, ecco, anche da bambino, si raccontano negli apocrifi che già ne faceva, anche se non erano evidenti a tutti, non erano manifestazioni pubbliche della grandezza di Dio, però erano intanto, ecco, qualcosa che richiamava il grande amore di Dio. Quindi, ecco, e gli trova un equilibrio, dice il Papa, tra l'amor caritatis, l'amor veritatis, la verità, la fede, Gesù è Dio, e la necessitas caritatis, la pratica di venire incontro alle esigenze, insomma, no? Urgenti che non possono passare tanto a pensare, no? L'amore puro del servizio, richiesto dalla tutela e dallo sviluppo di quella umanità. Giuseppe ha in sé questa tensione tra umano e divino, c'è sempre dentro l'uomo, no? Perché Giuseppe l'ha vissuta, purtroppo abbiamo la debolezza della carne a cui bisogna sopperire, abbiamo però la grandezza della fede che ci aiuta a sopperire. Grazie cari fratelli, allora per l'ascolto, cominciamo il mese di agosto della Madonna, ecco, insieme a San Giuseppe, secondo la più alta contemplazione della verità, delle cose di fede e anche della pratica, per il regno dei cieli. Ave Maria, cari fratelli, di Radio.